Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Luigi Cobisi da Firenze, giornalista e attivista di Italradio, della comunità radiofonica italofona, a cui appartengono diverse radio statali europee, per illustrarci alcune novità del settore. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono veramente anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. e rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Luigi, buonasera e benvenuto in trasmissione.
Oh, buonasera a te e a tutti coloro che ci seguono.
Ecco, Luigi, lo sappiamo perché è spesso ospite della nostra trasmissione, insieme a Paolo Morandotti, seguono da vicino gli sviluppi delle trasmissioni radiofoniche in lingua italiana anche attraverso la comunità italofona, no? Che raccoglie un po' tutte le emittenti Radio Svizzera, Radio Capotista, Radio Vaticana, Rai, eccetera, che hanno trasmissioni in lingua italiana. Ogni tanto si organizzano anche dei convegni, delle conferenze riguardo questo aspetto della radiofonia internazionale. Ecco, Luigi, hai da rilevare degli avvenimenti interessanti in questo campo?
Diciamo che noi stiamo monitorando con molta attenzione quelle che sono le opportunità di ascolto di stazioni internazionali in lingua italiana, o comunque di quanto sia grande l'area di diffusione effettiva, l'area di possibile diffusione, di copertura della radiofonia in lingua italiana. Non è semplice, perché dopo i tagli sulle onde corte, dopo i tagli sulle onde medie, sembra che ci sia rimasto veramente poco. Invece proprio oggi ho notato due cose che ci dicono molto circa il fatto che c'è ancora qualcosa da ascoltare, e soprattutto che con un po' di pazienza, se queste benedettissime stazioni radio si impegnassero un po' anche a coordinarsi, avremmo il piacere di avere un molto migliore ascolto e forse di rafforzare i legami tra tutti coloro che parlano o amano la lingua italiana.
Coordinarsi in che senso, Luigi? Spiegaci un poco meglio, cosa intendi?
Ah, per esempio, guarda, andando in automobile verso Pisa, cioè quindi verso ovest da Firenze, in pieno giorno, a mezzogiorno, si sentiva Radio Capodistria. Ora, certamente coloro che sono abituati a fare ben altri ascolti saranno un po' sorpresi di questa piccola cosa, ma in realtà, se pensiamo alla scarsissima potenza, al fatto che siamo a oltre 400 km di distanza, che siamo in pieno giorno sull'onda media, c'è veramente qualcosa di interessante da poter rilevare, cioè la frequenza di 1170 kHz arriva lontano. Lontano tanto che addirittura io, parlando con gli amici di Radio Capodistria, ho scoperto che ricevono tuttora rapporti di ricezione e segnalazioni da paesi come la Germania, come l'Albania, addirittura dalla Norvegia. Non si tratta di casi isolati. Io stesso in Germania, per esempio, ho sentito Radio Capodistria mentre viaggiavo tra Colonia e Aquisgrana, dunque un bel migliaio di chilometri più a nord dell'area di diffusione normale. È molto bello far sapere queste cose, perché cercando un po' sulla radio, sull'onda media è abbastanza facile, tutti noi in macchina abbiamo una radio che ha ancora le onde medie nonostante tutto, si possono ricavare delle osservazioni interessanti e mantenere vivo questo tipo di ascolto. Quindi significa che anche coloro che pensano che i consumi elettrici, che l'impegno economico che sia necessario per mandare avanti queste radio in onde medie sia enorme. Evidentemente non è vero, è la dimostrazione che quando c'è una buona antenna, quando c'è un trasmettitore messo in una posizione adatta, quando ci sono delle condizioni buone, non è tanto la potenza ma appunto tutto il sistema a rendere possibile un ascolto anche a grande distanza. Invece si può dire lo stesso anche nell'FM. Proprio questa sera, mentre stavo scorrendo gli appunti per fare questa conversazione con te, mi viene fuori un Die Exter tedesco, Klaus Dieter Scholz, che scrive e dice di avere sentito la rete 1, cioè la prima rete della radio svizzera italiana, a Ulm. Ulm, siamo in ben all'interno dell'alta valle del Danubio, in Germania, tra la Baviera e il Baden-Württemberg, insomma nel sud della Germania, ma siamo anche a più di 100 km dalla frontiera svizzera. La frequenza di 107.8 dal Monte Santis ha un valore molto forte, considera che anche più a ovest, cioè in tutta l'Alsazia per esempio, vuol dire la Francia più orientale, e in gran parte del sud della Germania, intorno al lago di Costanza, si sente questa emittente. Riuscire a captare questa emittente in lingua italiana significa che praticamente da Como fino a Strasburgo, grosso modo, si può sentire su questa frequenza di FM viaggiando una radio che parla italiano.
Ecco, ma questo, Luigi, chiaramente anche perché la modulazione di frequenza tedesca è notoriamente più decongestionata rispetto a quella italiana, no?
Sì, lo è, però devo dire che in alcuni posti questa decongestione si sta molto limitando. Infatti, per esempio, nei dintorni di Basilea, uscendo verso la Germania, lì ci sono molti più disturbi, perché la frontiera fatta da tre paesi, la Francia, la Germania e la Svizzera, dà un effetto quasi italiano, dico quasi, ma un effetto quasi italiano sull'FM. In quel caso ho notato che è molto interessante il servizio che riesce a realizzare il DAB, e ho visto che anche a sud, proprio nel nostro affollamento italiano, scendendo da Chiasso verso Milano, si mantiene il segnale delle tre reti 1, 2, 3 della radio svizzera italiana fino alle porte di Milano, cioè percorrendo, ecco, per chi conosce un po' il viaggio, scendendo da Como dalla frontiera, insomma da Como lungo l'autostrada, arrivando sulla tangenziale ovest di Milano, si rimane collegati, cioè il DAB riesce a farti sentire la sua voce praticamente fino alla Vigevanese, cioè vuol dire sostanzialmente essere proprio in prossimità di Milano, molto vicini al centro. Io sono convinto che anche nella zona dell'Expo, cioè verso Rho, un pochino più a ovest, quindi in questa vasta area metropolitana di Milano, ci sia la possibilità di ascoltare queste emittenti in DAB. Questo vuol dire che la radio trova sempre il modo di farsi sentire, ecco, e se ci si coordinasse un po', ecco, questo è un po' quello che è un po' il nostro cruccio, perché da queste prove d'ascolto che cosa emerge? Emerge che evidentemente se ci fosse un po' di coordinamento a livello internazionale, si riuscirebbe a sopperire anche a quelle mancanze che le vecchie onde medie, le vecchie onde corte, tanto utili, hanno lasciato, a quei buchi che sono rimasti nella diffusione.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono da Firenze è Luigi Cobisi. Se siete d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Firenze, dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Ecco, Luigi, abbiamo parlato nella prima parte di emittenti dell'area italofono, no? Di Radio Svizzera Italiana, di Radio Capodistria. Abbiamo aperto il discorso anche del digitale, no? Del DAB, anche della riattivazione delle onde medie che oramai c'è uno scombussolamento totale in Europa per tutti questi trasmettitori che stanno chiudendo per una questione di inquinamento ambientale da onde elettromagnetiche. Ecco, possiamo ritornare di nuovo sul digitale, no? Oramai si parla sempre più di frequenze, ormai da anni, no? Hai citato tu prima il DAB, Digital Audio Broadcasting, per la modulazione di frequenza del DRM, che viene sperimentato anche su onde corte e onde medie, però diciamo il passaggio al digitale per quanto riguarda la radiofonia stenta a decollare, anche perché per il digitale terrestre della televisione un po' tutte le emittenti si sono dovute consorziare. Allora, secondo te dov'è il noccio del problema per poter ascoltare soprattutto il movimento, no? Un segnale stabile, poter ascoltare la musica classica in modulazione di frequenza con una buona, un'ottima qualità del segnale?
Il segnale DAB in Italia non è di una qualità eccezionale, il livello è abbastanza scarso e è scarso anche in altri paesi, principalmente perché i fattori di compressione che sono stati introdotti per poter avere più canali sulla stessa frequenza probabilmente sono stati eccessivi, ma anche perché le potenze impegnate devono essere molto maggiori in proporzione a quelle di altri tipi di diffusione. Mi spiego, è come se occorrono, non so, 100 trasmettitori in FM per coprire una determinata area, in DAB, salvo che non si mettano in opera degli impianti particolari, ne occorrono sicuramente di più e ne basterebbe invece uno solo magari per fare una diffusione in onde medie. Dunque, diciamo così, questo lato del problema, il lato diffusione, è il nodo veramente più pesante e finché non sarà risolto avremo poi la situazione in cui mi sono trovato tante volte. Io nella radio DAB che ho in macchina sento la radio perfettamente mentre cammino, poi magari entro in un garage o nel parcheggio sotterraneo di un supermercato e non sento più niente. In FM qualcosa senti, non devi ovviamente nulla, però non è pensabile che io mentre sto ascoltando non riesca a sentire. Voi sapete tutti che invece io continuo per esempio a poter telefonare negli edifici. Ecco, all'interno degli edifici ci sono dei problemi notevoli e molto spesso bisogna cambiare stanza o cose. Tutto questo naturalmente non aiuta la diffusione di questi mezzi.
Ecco, il fatto tragico ad esempio quando ci si trova di fronte a situazioni di calamità naturali e si cercano notizie, informazione, ad esempio anche la stessa Isoradio, quando c'è qualche coda in autostrada a causa di qualche incidente non si riesce a beccare il segnale dell'Isoradio, no?
Beh, sai, questo dipende naturalmente dal fatto che in Italia la frequenza di 103.3 che è riservata a quel servizio è stata coperta negli anni da decine di altre stazioni e questo naturalmente implica una serie di guai che sono proprio tipici dell'FM nazionale. D'altra parte va anche detto che l'FM per fare una diffusione in sede di emergenza non è l'ideale. L'ideale sarebbe proprio usare le onde medie perché un trasmettitore di potenza buona può starsene ben lontano dalla zona interessata e però coprirla perfettamente. Quindi se va via la luce in un determinato posto, per essere molto chiari, un trasmettitore onde medie che però riesce a coprire quell'area può esistere sempre. Come dicevo prima, il digitale DRM per esempio nella diffusione proprio per le onde medie e per le onde corte è, per quanto riguarda il nostro paese, è totalmente fallito perché questi esperimenti sono stati abbandonati sia dalla RAI che dalla Radio Vaticana. Ciò che mi pare invece che funzioni per l'ascolto della radio è la televisione. Effettivamente con l'introduzione di canali radiofonici nel digitale terrestre va detto che chi l'ha scoperto, perché non è di immediata percezione, ma insomma chi l'ha scoperto magari ascolta la radio al televisore. Questo posso testimoniare che specialmente molti giovani che hanno un televisore lo accendono e lo accendono sulla radio. Questo è interessante come fenomeno di fruizione della radio, ma non è ovviamente quello che interessa a noi di una diffusione realmente internazionale, realmente aperta a tutti.
O anche addirittura inseriscono una pendrive nella porta USB del televisore per sentire la musica scaricata da YouTube, no?
E sai, il televisore a questo punto diventa un monitor al quale far affluire qualunque tipo di suono e di, però ricordiamoci sempre che è poi quello che può arrivarci da una qualche connettività esterna, cioè molto vicini per l'attività del digitale terrestre, connettività telefonica per assicurare il passaggio di internet. Dunque comunque dipendiamo dalla situazione locale. Se viene qualcosa di grave, calamità, rivoluzioni, guerre, blocchi di qualche cosa, politica, eccetera, eccetera, tutto questo, se manca la luce, poi vorrei dire anche in maniera ancora più semplice, cosa succede? Questi fenomeni, questi eccezionali sistemi non funzionano più.
Ecco, un attimo, visto che siamo in chiusura, Luigi, che inizio apertura della nostra chiacchierata abbiamo parlato di trasmissioni in lingua italiana, quali eventi ci preparano la vostra organizzazione Ital Radio, no, che porta avanti insieme a Paolo Marandotti per lo sviluppo, no, delle trasmissioni in lingua italiana?
Beh, noi stiamo continuando appunto a monitorare la situazione della radiodiffusione in lingua italiana. Stiamo dedicando molto spazio al dialogo con altri paesi e presto Paolo annuncerà, come coordinatore scientifico del gruppo, annuncerà proprio un convegno che faremo con personalità del mondo della radio di un paese europeo. Cerchiamo questo confronto e sarà lui però a darti queste informazioni, a darle ai nostri ascoltatori, creiamo un minimo di suspense, però diciamo che i problemi che abbiamo noi come lingua italiana ce l'hanno anche altri paesi con le loro rispettive lingue e trasmissioni internazionali, dunque cerchiamo in questo confronto di essere fecondi, di trovare delle soluzioni comuni.
Allora da Firenze Luigi Cobisi, in collegamento telefonico, grazie per essere stato in trasmissione e spero di sentirti presto.
Grazie a te e auguri per tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A 3 anni dalla morte di Steve Jobs, avvenuta il 5 ottobre 2011, sono oltre 1 milione i messaggi che si leggono sulla pagina creata da Apple per ricordare una delle figure più rappresentative non solo della tecnologia ma anche della nostra cultura. La pagina si chiama Remembering Steve e raccoglie ricordi, ringraziamenti e pensieri rivolti al fondatore di Apple. Tutti ricordano le sue invenzioni ma anche la sua passione e la sua creatività. In una lettera ai dipendenti inviata dall'attuale amministratore delegato di Apple, Tim Cook, si legge tra l'altro: la visione di Steve va molto oltre gli anni in cui è stato in vita e i valori sui quali ha fondato Apple saranno sempre con noi. Molte delle idee e dei progetti ai quali lavoriamo oggi sono partiti dopo la sua morte, ma la sua influenza su essi e su tutti noi è inconfutabile. Cook esprime anche il suo riconoscimento per quanto Jobs ha dato all'azienda e al mondo con le sue intuizioni e conclude dicendo: spero vi prenderete un momento per apprezzare in quanti modi Steve ha reso il nostro mondo migliore. Stephen Paul Jobs nasce in California il 24 febbraio 1955, cresce in una zona che anni più tardi si chiamerà Silicon Valley. Il primo lavoro nel 1974 alla Atari, il 1 aprile 1976 fonda la Apple con Steve Wozniak, assieme creano Apple I. Il 24 gennaio 1984 lancia il Macintosh, un PC rivoluzionario con tastiera e mouse. Nel 1985, dopo una lunga disputa con i dirigenti dell'azienda, lascia e un anno dopo crea Next e successivamente rileva la Pixar. Nel 1997 rientra in Apple e inizia la cavalcata verso una serie di prodotti di successo: iMac, iPod, iTunes, iPhone, Apple Store, iPad, e nel 2004 gli viene diagnosticato un cancro al pancreas. Si opera e il 24 agosto 2011 fa un passo indietro dalla guida della Apple e lo sostituisce già da allora Tim Cook. Muore il 5 ottobre 2011. Il mondo ha perso un visionario, dice Barack Obama. La sua vita è stata raccontata da Walter Isaacson nel libro Coccodrillo Steve Jobs, l'unica biografia autorizzata dallo stesso Jobs e pubblicata il 24 ottobre 2011. Yahoo vuole investire in Snapchat, lo rivela il Wall Street Journal. App già corteggiata da Facebook, Yahoo ci riprova dopo aver scommesso con successo su Alibaba, ora punta su Snapchat, startup sulla quale sta pensando di investire. Snapchat è valutata a 10 miliardi di dollari. Yahoo investirà nella startup a partire dal ricavato della initial public offering in Alibaba, nella quale aveva investito un miliardo di dollari nel 2005 per rilevare il 40%. Dall'entrata in borsa di Alibaba, Yahoo ha guadagnato 9,4 miliardi di dollari. Il grande quesito è dunque come li investirà. Snapchat è un'app molto corteggiata, molto popolare tra gli adolescenti. Ha attratto anche Facebook, che l'anno scorso ha offerto 3 miliardi di dollari per portarla a casa, ma Mark Zuckerberg ha ricevuto un secco no, secondo i suoi ideatori, e l'app vale invece molto di più. L'avvocato Marty Singer chiede danni per 100 milioni di dollari. Una decina di star di Hollywood come Jennifer Lawrence, Rihanna, Kate Upton e Kristen Dunst, le cui foto private nude sono state piratate e diffuse su internet, hanno già minacciato di far causa a Google, accusando di non aver fatto abbastanza per fermare questa fuga di immagini. In una lettera pubblicata su Hollywood Reporter, Marty Singer, uno dei più noti avvocati americani, ha reso noto che a nome di queste celebrità chiederà danni e interessi per oltre 100 milioni di dollari. Sulla vicenda già indaga da tempo la FBI americana, che aveva appunto già aperto da qualche inizio mese scorso una indagine, un'inchiesta sulla fuga di immagini dirottate su Google. Via libera dell'antitrust dell'Unione Europea all'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook. Secondo l'analisi della Commissione Europea, la nuova entità nata con la fusione continuerà a far fronte a una concorrenza sufficiente, per cui la transazione non solleva preoccupazioni. Anche se Facebook e WhatsApp sono due delle app più popolari, la maggior parte della gente usa più di una app. Per questo, ha dichiarato il commissario dell'Unione Europea, la concorrenza alumnia, l'acquisizione non danneggerà la concorrenza. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.